terribile. No, no, davvero, perché è straordinario andare in giro per il mondo a raccontare quello che stai facendo. Poi, come sempre succede, nella tua città non ti chiamano il cavolo di e quindi poter scoprire la propria città in un ambiente come questo, chiaramente una cosa che mi fa piacere. Ciò che vi racconto questa sera non sono le cose che forse un giorno faremo, sono le cose fatte. Questa è un po' la differenza rispetto a al 2000, fatte. Naturalmente quando si lavora su rete, su applicativi di rete, su progetti legati alla rete, fatto è un concetto del tutto relativo. Sono le cose che hanno aperto e stanno aprendo un processo. Come ho spiegato oggi ad una giornalista che è venuta ad intervistarmi, perché ormai sta cominciando a diventare un po' anche un caso di studio, e l'ambizione mia è quella, a differenza di un recente passato in cui si pensava che a Venezia l'innovazione fosse, che fosse un giorno Bill Gates farà il suo stabilimento, cosa naturalmente non avrà mai, di lavorare per creare le condizioni perché ci sia un ecosistema dell'innovazione, di un concetto totalmente diverso. Cioè cominciare a mettere un po' di fondamenta, un po' di semi, un po' di suggestioni, perché questa straordinaria città che invece ci racconta di un grande passato possa essere invece anche associata ad una serie di eventi, di attività, di suggestioni legate all'innovazione. Quindi tutto il mio percorso, tutto il mio ragionamento, che poi è fatto tanti pezzi, questo è chiaro, però voi sapete, ha questa ambizione di contribuire a creare un ecosistema di innovazione. E ovviamente io lavoro in un pezzo che con l'innovazione fa spesso a pugni, cioè la pubblica amministrazione. Però all'interno della pubblica amministrazione ci sono anche, se hai un po' di potere, se sei anche in grado di muoverti, delle opportunità straordinarie. E mai come oggi l'avvento non di tecnologie, ma di tutto di filosofie 2.0, tecnologia ne è una conseguenza, di filosofie 2.0. Un approccio culturale, tecnologia è ciò che ci consente, ma prima ci sta una scelta. E la mia opinione è che l'applicazione di queste filosofie possono contribuire a cambiare radicalmente la pubblica amministrazione, perché sono l'approccio totalmente opposto a quanto ha fatto la pubblica amministrazione fino ad ora. E come vedete da questa cosa che mi piace tantissimo, questo interrogativo di David Weinberger è un po' il punto attorno al quale bisogna discutere. È vero che nella pubblica amministrazione c'è una tradizione di government, che la tradizione delle reti civiche è una tradizione consolidata nel paese, però la visione delle vecchie reti civiche è una visione di noi diamo ai cittadini ciò che vogliamo noi, e il cittadino conosce da noi ciò che noi vogliamo fargli sapere. Non è che la rete, il portale, sia lo strumento attraverso il quale il cittadino dialoga con noi o giudica. È lo strumento attraverso il quale tu ti scarichi domanda per poter fare ampiamente il tuo compleanno, oppure sai quanto è la tua, eccetera. Gloriosa stagione, ma abbondantemente finita. Naturalmente poi se voi sentirete i miei colleghi di varie parti d'Italia difendono energicamente la loro rete civica. Ovviamente l'estremismo di questo invece, secondo assioma, se l'e-government emerge dai nuovi cittadini. Diciamo che la verità, come sempre in questi casi, sta abbondantemente nel mezzo. Come vedrete poi, le funzioni 2.0 che abbiamo costruito noi e che trovate in rete stanno in una qualche maniera in una via. Il secondo punto che a me, attorno al quale a me piace ragionare molto, perché una conseguenza è che in realtà dobbiamo smetterla tutti noi di ragionare di piattaforme, perché in realtà la piattaforma è la rete. E quando tu hai rete, francamente, piattaforme servono più a niente. Una volta noi ci siamo tutti concentrati sulla potenza di questi affari, ci siamo rotti l'anima per fare hard disk svariate centinaia di migliaia di gigabyte, quando in realtà lo spazio, se sei capace di gestirlo, sta in realtà. Come vedrete poi, la scelta strategica di questa città è di dotarsi di rete, perché senza rete tu puoi avere tutte le potenze che vuoi, ma francamente non vai da nessuna parte. La terza e ultima cosa, che è un verbo che io ho mutuato totalmente dalla filosofia 2.0, dal Q3 in manifesto, e il verbo si chiama condividere. Voi capite bene che in una pubblica amministrazione inserire un verbo si chiama condividere è la rivoluzione culturale cinese, perché nella pubblica amministrazione l'organizzazione concepita rigidamente in modo verticale è concepita per competenze, è concepita per rispetto dell'altro, ma io arrivo fino al punto di estremizzare, so che molti miei colleghi non mi amano per questo, che francamente io non riesco più a capire, cosa che a lui piacerà tantissimo, perché debba esistere un assessorato all'urbanistica, un assessorato ai lavori pubblici, un assessorato all'ambiente, esiste il territorio, e quindi una visione assolutamente orizzontale dei problemi. Non esiste più una separazione netta come avveniva nel passato. Le tre cose, il tema è la gestione del territorio, e quindi la strumentazione è una strumentazione di gestione del territorio. Tanto è vero, come sa il professor Di Prinzio, alcune di queste realizzazioni sono passate attraverso l'esproprio totale di tutto ciò che aveva urbanistica, perché era concepito, cioè, anche strumenti eccezionali erano concepiti per la gestione del piano, ma francamente i lavori pubblici cos'erano, il loro sistema, l'ambiente cos'è? Nella pubblica amministrazione condividere è appunto una scelta. Se il tema è la rete, se il tema è l'accesso, il brand e questo disegnino voi a Venezia nei prossimi mesi lo vedrete un po' dappertutto. Perché questo tema è la scommessa che abbiamo fatto. Cioè io penso che ormai il grande diritto dell'epoca moderna sia il diritto all'accesso. In altra epoca era giustamente, aveva mantenuto l'asilo nido, era giustamente la scuola materna, ma oggi il grande diritto dell'epoca moderna è il diritto all'accesso alla rete. Può anche piacere Facebook, se ti piacerebbe costruire anche te qualche vocabolo in Wikipedia, ma se non hai diritto all'accesso, e in questo paese dove, come voi sapete, la percentuale di persone che usano un cellulare e usano l'SMS è una delle più ampie nel mondo globale, e voi capite bene che la trasmigrazione di Facebook, secondo me, sarà inevitabile sbocco di tutti coloro che prima usavano SMS, MMS, eccetera, eccetera. È chiaro che o tu vai in rete, beh, francamente, ti uso solo la parte più banale, per non arrivare invece ai moderni strumenti di conoscenza, ad esempio a Reggio Emilia 15 giorni fa, dove uno dei comuni con cui abbiamo deciso di scambiarci pratiche positive attorno al tema dell'educazione, attorno al tema della gestione dei nidi, delle materie, usando la rete. Infatti se mi inviterò a Venezia a fare alcune cose attorno a questo, devo dire livelli altissimi, ma insisto, senza rete non vai assolutamente da nessuna parte. Quindi voi troverete sempre di più questo tema. E lo posso fare perché queste sono le cose fatte. Deadline per i miei amici di Venezia, per i clienti di licenze, tutti, è che massimo fra il 30 giugno e il 31 agosto la rete spenta 10.000 km coprono l'intero territorio comunale. Vi posso garantire che non c'è comune in Europa che ha 10.000 km di fibra ottica di proprietà. Ovvio che molti servono anche alla gestione nostra. Peraltro abbiamo fatto un accordo con l'UAV e Cafosca, di cui forniremo noi naturalmente fibra ottica. Dai, finalmente io sono uno degli uomini più felici, ma voi capite bene che io a questo punto non è che faccia qualche hotspot come fa la Sia, abbiamo messo Piazza dei Signori hotspot. Io ho Piazza San Marco già hotspot da 3 anni, non è questo il problema. Il problema invece è fornire una città di fibra ottica e innervarle in hotspot, cosa totalmente diversa. Peraltro nella scelta degli hotspot, molti di voi sanno, ho mandato una lettera, non ne conoscevo purtroppo le mail, a 23.000 giovani tra i 14 e i 23 anni di Venezia, dicendo ditemi dove volete il vostro hotspot, mettendo in rete la piantina della città e mettetemi dove vi piace. E ha risposto in 1064, non è proprio una cosina da niente. Adesso, cosa che forse può interessare a questi 1064, manderò un'ulteriore sollecitazione. Disegnatevi come vorreste voi il vostro hotspot, perché mi piacerebbe aprire una nuova generazione, non so se lo farò io, se chi viene dopo e così via, però mi piacerebbe cominciare a ragionare attorno a una nuova generazione di arredo urbano che tende a facilitare una funzione sempre di più importante, appunto come l'accesso gratuito alla rete, mica sufficiente sedersi in erba, santellarsi, bello, suggestivo, ma forse mi piacerebbe una roba diversa, oppure se trovi una panchina, bello, meraviglioso, ma se qualcuno gli viene qualche idea su come i posti dove facciamo sport possano essere disegnati meglio, sistemati, perché devo farmi tiraneggiare dalla sovrintendenza solo se l'antennina deve essere fatta di un colore piuttosto di un altro, non devo invece pensare se per il centro storico per mettere l'antennina nella scena, letteralmente, ma non importa, e invece non pensiamo anche un arredo urbano costruito su un'altra priorità, visto che appunto ragioniamo di cittadinanza digitale. Forse le esigenze sono diverse da quelle della nonna che guarda il bimbo cosa fa, può essere un'esigenza diversa, non un contrasto, ma sicuramente che integra, che migliora la regola reputata. Ecco, mi piacerebbe, se questa cosa mi si rispondesse presto, fare qualche sperimentazione del bilancio 2010 del comune, l'ultimo che abbiamo noi, e dire c'è un po' di cosine, un po' di cosine. L'altro punto è che io faccio accesso gratuito alla rete per tutti i residenti, perché altrimenti contraddirei me stesso con quanto ho detto. Quindi, chiaro che in Italia devo fare i pugni con una legislazione folle, cioè il famoso Pisano, che non esiste in nessun'altra parte del mondo, però ci tiranneggia in Italia. Per cui uno deve identificare chi è in rete. Un blogger ha scritto dicendo sei peggio di Stalin perché tu identifichi, attraverso la cittadinanza, identifichi coloro che vanno in rete. Però un identifico non sono assolutamente in grado di dare l'accesso, non è che possa, non devo stare, essendo una pubblica amministrazione, non è che possa farmi arrestare per... da questo svantaggio l'idea attorno alla quale stiamo lavorando è la seguente: fra un mese e mezzo i residenti riceveranno una lettera, ogni residente, quindi rappresentati all'ufficio anagrafe e riceverai la tua tesserina di identificazione digitale. Sarà la user con una password che uno non sa. Quando muore, la password viene cancellata e saluti. Quando uno nasce, riceve come se ti sta la password. Cioè, il sancire la cittadinanza digitale. Poi, Pisano non c'è più, sono felicissimo, cancelliamo la cittadinanza digitale, ognuno va liberamente. Però, purtroppo, finché c'è il decreto Pisano, se vuoi consentire... Però mi piace onestamente da questo questa idea della cittadinanza digitale, perché onestamente ritengo veramente sia grande diritto. Ora, fra giugno e agosto ci siamo, gran parte degli hotspot sono già stati individuati, stiamo mappandoli, la gara è già stata fatta, eccetera. Stiamo lavorando. L'ecosistema innovativo, se non ha rete, non esiste, per questo io parto dalla rete. Per questo parte, è la base di tutto. Se c'è rete, non, se non c'è rete, è inutile che mi piace. Non si va da nessuna parte. Cosa abbiamo fatto noi? Ora, io non ho, insisto, semplicemente rotto l'anima un po' di dipendenti. Come sa il professor Di Prinz, abbiamo fatto un po' di battaglia culturale. E scimmiottando un po' il Clutterei manifesto, abbiamo fatto una specie di manifesto dell'innovazione del comune. Poi parte possono anche abbondantemente fregarsi, però innovazioni, piano economico di gestione, una serie di obiettivi economici sono ormai costruiti all'interno dell'amministrazione sulla base di una serie di principi, e lì li vedete, la rete di luoghi che chiede la conoscenza collettiva, tutti partecipano alla costruzione della conoscenza, le procedure della filosofia web.0 trasformano i favori in diritti, e poi vedrete che gli applicativi che abbiamo messo in rete disintermediano il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, cioè tolgono di mezzo la politica laddove non serve. Io sono un estimatore della politica, ritengo la politica da dedicarsi ad altre cose piuttosto che a pigliare una preferenza, perché riempie una buca che bisogna riempire evidentemente. Intervenga io o non debba intervenire io, il disintermediare il più possibile, il rendere liberi. E poi quei tre verbi che io considero assolutamente: collaborare, ve l'ho già detto prima, comunicare assolutamente, e dematerializzare, fino ad arrivare, come vedrete alla fine, alla suggestione finale, che è la dematerializzazione del lavoro. Ma è l'ultima roba, devo dire, però l'anima, 5 minuti alla fine. Tanto è vero che ormai da un anno e mezzo noi lavoriamo per dematerializzare il più possibile procedure e pratiche. Qualche giorno fa solo abbiamo approvato un nuovo, cioè, entrata in funzione la nuova procedura sul protocollo, ma abbiamo fatto anche un nuovo manuale che elimina 3/4 di ciò che una volta veniva timbrato, archiviato in modo cartaceo, portando via spazio, lavoro. No, questo ve l'ho già detto. Prodotti. Prima cosa dalla quale siamo partiti è il tema della manutenzione urbana, che è il tema che interessa praticamente tutti, dove la gente appunto tradizionalmente fa la normale, mi scuso quelli dove spalle, mi riesco, no, scusatemi, dove la gente normalmente fa la petizione, rompe l'anima, poi se ci vogliono 10.000 anni si incazza, poi Salvatore fa la campagna, ci sono le cacche, poi uno viene a scelta. Un certo giorno abbiamo incrociato un signore che ci ha spiegato dell'esistenza, soprattutto nel mondo anglosassone, di funzioni che consentivano ai cittadini di gestire la manutenzione, principale delle quali si chiama Fix My Street, viene usata prevalentemente nel mondo anglosassone, a Londra prevalentemente. Abbiamo detto: bella la cosa. E Venice, quindi io queste cose non pago consulenze, non faccio niente, sono una società del comune, società che è diventata operatore di PLC, che sta sempre di più riducendo il numero dei dipendenti che si occupano, dipendenti che si occupano dei software tradizionali per pubblica amministrazione, quindi le contabilità eccetera eccetera, e sta sempre di più specializzandosi nella parte appunto applicazioni web, uso della rete, piattaforme, wifi, eccetera, con un gruppo bravo. E che nella nostra idea di multidisciplinarietà confermano la presenza, appunto, capo un laureato in inglese, è uno dei più bravi, un laureato in medicina, quindi non capite. Ingegneria viene dopo, essersi inventato un po' di suggestione. Se volete, poi si riesce ad andare in rete, ci colleghiamo e facciamo vedere le diverse funzionalità. La cosa funziona così. Tipologia di problemi legati alla manutenzione urbana, dalla buca al rifiuto, alla cacchina, quello che ha lasciato lo sporco sul muro, cioè le cose normalmente la gente si incazza. Il cittadino, non è obbligatorio il nome e cognome, noi lo lasciamo, ovviamente la mail, come si segnala direttamente sul web la tipologia di problemi, c'è a fianco una leggenda, lascia la tipologia di problemi, e il gioco è che tutti vedono tutto, nel senso che non c'è più l'anello che sta parlando con la pubblica amministrazione, tutti vedono i problemi di tutti. Gli uffici devono rispondere, questo è l'obbligo, anche per dire: no, non ho i soldi per poter fare il problema. Devi rispondere, l'obbligo, devi assolutamente rispondere. Le statistiche vi dimostrano poi ovviamente i casi chiusi, aperti. Oggi siamo a questo punto, siamo a 100.000 abitanti serviti. il Lido, dove abbiamo cominciato la sperimentazione, Marghera e la zona di Chirignago, Tellarino, Gardera. Prima dell'estate, ho incontro a metà aprile, prima dell'estate parte Mestre Centro, che vuol dire quasi tutta Mestre, quindi del Cattenedo, Pisuolo, eccetera, eccetera, e partiamo con Favaro. Quindi Mestre entro l'estate è a posto. Centro storico, da affrontarlo con un po' più di delicatezza, più per problemi politici. Come voi capite, chi va a toccare qua è il consigliere di municipalità, per cui non c'è più il politico. Qui c'è il cittadino, l'ufficio. Politica non esiste più. Posso garantire che alcuni non la digeriscono straordinariamente bene, perché dire ti ho chiuso la buca fa una preferenza. Il secondo punto è il cambiamento organizzativo, perché la grande fatica non è stato creare il software, certo, è stato lavoro, è stato scegliere questo tipo di cartografia, se voi andate a vedere Fitzman Street non ha questo dettaglio, non ha questa capacità. Il problema è stato spiegare che tanto quando rispondi chiedere a tutti di abolire la frase non è di mia competenza. Guardate, vi posso garantire che è stata la fatica, io Bianchi, ma ha contribuito molto, molto, molto. Cioè che non è di mia competenza, è il nostro modo di organizzarci, ma il cittadino come ci organizziamo noi non gliene frega assolutamente niente. Che noi per perseguitare le nostre anime, le nostre coscienze, abbiamo creato il comune, le municipalità, le aziende municipalizzate, sono le follie nostre, ma al cittadino delle follie nostre non gli strafrega assolutamente niente, lui deve coprire la buca, deve portare via i rifiuti, di chi è competente, sono problemi fuori. Quindi creare quella che abbiamo chiamato dark room, con un eufemismo, dove finiva tutto, il cittadino non deve vedere come si sono cavoli nostri, e costringere tutti a interloquire fra di loro, che fossero di un'azienda chiamata Veritas, che quella strada, sono delle follie, fosse di competenza della municipalità o del servizio centrale dei lavori pubblici, o piuttosto fosse di Insula, vi posso garantire non è stato semplicissimo, però la cosa si è fatta, perché comincia a funzionare. E in queste settimane abbiamo messo al Lido, non l'ho ancora inaugurato, però non avevo materialmente tempo, dei totem. Iris, come l'ho chiamato? Iris, abbiamo usufruito di una collaborazione con Sun Microsystem che consentono ai cittadini che non hanno un PC, che non hanno connettività, di poter segnalare naturalmente il loro problema. A Mestre, come anticipo, anche prima globale, questi Iris Point, questi Iris Points dovrebbero diventare uno o due, adesso vediamo, ci lavorerò, dei welfare point, perché noi eroghiamo una marea di servizi sociali, ma la customer satisfaction la fa colui a quale abbiamo affaltato i servizi. Finora, anche qua posso garantire della resistenza degli uffici, ad avere il cittadino più in diretta che spiega che l'assistenza domiciliare che inviamo noi, piuttosto che la badante che diamo noi, va bene o va male, ovviamente va sempre filtrato, la stella va, perché va mai bene, un cavolo di niente, però è la prima volta che noi cominciamo a fare la customer sulla base di segnalazioni costruite online, che là dovremmo costruire un modello fatto bene, dovremmo disegnarlo, però sto riempendo un po' alla volta, ne ho comprati 8 intanto, sto riempendo di questi totem dentro le municipalità che consentono al cittadino di accedere direttamente a noi. Adesso rilancerò un po' la campagna, visto che questi ultimi giorni ci sono meno segnalazioni, dobbiamo un po' riprenderla, dobbiamo ricordarla, però la cosa si può fare. Poi se volete andiamo in online e vediamo come funziona.
Sì, lo conosciamo.
Secondo, ok.
Iris è partito da maggio,
sì.
Mi ricordo che domani c'è la prima della discussione di tesi di laurea su Iris e su una serie
di... Mi ha fregato la Bocconi perché c'è una laureanda... Sono una laureanda la Bocconi, ha fatto una tesi di laurea su Iris.
No, eravamo più vicini.
No, sono felice.
questo secondo appare, e naturalmente questi iris vari vengono fuori perché il capo ufficio stampa del comune è un appassionato cultore di letteratura greca, e quindi ad ognuno di questi cosi attribuisce sempre una linea, diciamo, ormai consolidata. Voi sapete che gioia e delizia di questa città sono gli spazi acquosi, cosa meravigliosa. La titolarità degli spazi acquosi, se è mio, se è tuo, se è suo, a che punto della coda sono, mai. E in virtù di questo è stato croce delizia, oggetto, discussione sulla trasparenza, che costa 5.000 euro. Bene, questo piccolo strumento, dettaglio, è la mappa di tutte le concessioni esistenti nel comune di Venezia. Ovviamente non si limita a questo, uno appoggia il cursore ed esce la titolarità della concessione, a chi è stata data, quando è stata data e così. Primo giorno di varo, 30.000 accessi. 30.000.
Per concessione.
Che sta a dimostrare come quando tu incroci le robe che interessano. Cioè, mio suocero è venuto a casa e vedere non solo lo spazio, ma anche quello dei suoi vicini. Questo per dimostrare ovviamente come, sono di là le battute, come strumenti come questi, francamente, quando incrociano bisogni reali, 30.000 persone, gli uffici spaziali non le ricevono nel corso dei prossimi 152 anni. Gli URP, famosi URP, 30.000 persone, non le vedono. La rete ci consente di fare questo. Come voi vedrete, poi dedicherò un minuto a ognuno di queste applicazioni, a un forum. Perché poi non è che io mi limiti a dirvi sì, vedete questa cosa, no, web 2.0 fino alla fine. Cioè io voglio veramente che voi interagiate con me. Non col vice sindaco, con l'amministrazione. Infatti nessuno di questi forum voi troverete è minimamente interniato sulla mia figura, nonostante alcune di queste competenze, più questa sia una competenza mia, non la voglio assolutamente, certo che poi la voglio vedere, perché sono un indice assolutamente tolto dalle segrete stanze, assolutamente indicativo del modo di pensare. Poi comincerei con un minuto solo a questo. Entro fine anno io vorrei dematerializzare totalmente il servizio. Poiché adesso il protocollo è in linea, quindi ci siamo, io voglio togliere ormai ogni rapporto, non ce n'è più motivo, voglio togliere più ogni rapporto fra l'ufficio tradizionale e chi ha bisogno di tutto. Perché le classifiche, le graduatorie vanno tutte online, perché uno deve presentarsi al protocollo, depositare la sua piantina, il suo disegno e poi questo arriva direttamente all'ufficio. Perché le modalità di compilazione sono già tutte online, quindi francamente c'è più bisogno, certo, per tagliare un vecchietto, chiaro, lo fai, ma se lo medi all'urto, non voglio lo medi più l'ufficio spaziale. L'ufficio spaziale deve gestire bene gli spazi che abbiamo e progettarli in futuro. Anche questo naturalmente è stato molto apprezzato l'ufficio spaziale. Questo è un po' di più di un software, non l'ha fatto Venice, questo l'ha fatto una società, casa madre Archimedes, ex laureati La Sapienza, infatti vedete questo dipartimento di robotica della Sapienza, questi hanno una software house con filiazione veneziana, si chiama Ecotema, e questo sistema, questo se volete online, è quello che qua, solita storia veneziana, morto. No, qua tante leggende metropolitane, qui la scelta è stata bene, io vi metto il Canal Grande online, perché ognuno va in rete e vede realmente quello che sta succedendo, almeno parlate sulla base di quello che realmente c'è, non sulla base delle vostre sensazioni. Quindi il Canal Grande ha 14 postazioni, non sono telecamere, sono dei robot, definiamo in Italia, che leggendo ciò che sta succedendo proiettano online non la fotografia, ma la realtà virtuale di ciò che in realtà sta succedendo. Questa è stata la novità e la cosa bella che piace molto di questa applicazione. Naturalmente ogni imbarcazione che passa ha un pallino sotto. pallino verde sei in regola, un pallino giallo che dice occhio stai superando, un pallino rosso che dice stai superando i limiti di velocità. Naturalmente il sistema avvisa l'operatore di polizia municipale, questo come noto è collegato, il cittadino lo vede a grande dettaglio per evidenti motivi di privacy, polizia municipale allarga fino a vedere targa, a vedere chi c'è a bordo, chiaro che può essere la contravvenzione, su una duplice però e all'operatore di polizia municipale oltre a vedere in dettaglio il canal grande c'è anche la segnalazione dell'evento che sta succedendo, cioè superamento di velocità per 32 secondi per scansare un mezzo della CTV, è chiaro, non viene assolutamente segnalato, ma quando tu hai superamento di velocità dopo un paio di minuti è chiaro che c'è un atteggiamento di violazione della norma, questo viene segnalato alla centrale di polizia nazionale. Collegando, questo è stato il modo con cui è nato, fra qualche giorno presento il sistema di tronchetto, ho installato anche il tronchetto, così anche là mettiamo sotto controllo un'altra zona, un attacco buono, poi casinato.
Posso distruggere? No. Questi sistemi, oltre alle punte, possono anche servire o sono utilizzati per capire eventuali problemi di traffico?
L'altro punto, io ho chiesto di implementare due funzioni, ho chiesto in questo momento, può implementarlo di n funzioni, io in questo momento ho chiesto di implementarlo in due funzioni, uno il rilevamento della velocità, perché lì avevo bisogno, due per rilevare quello che invece, perché alla luce di questo è vero superare la velocità, ma non è il problema di intervento, il problema è la quantità di mezzi, il problema della congestione, questo mi rileva la congestione, i punti di congestione, gli orari di congestione mi dà poi le statistiche sui diversi fenomeni, perché questo serve a me, francamente.
Sì, no,
per giustificare il tema è la condizione. Il tema è la condizione. Ma lo vedi, poi che questo se volete due minuti, lo vediamo là. A questa funzione ho aggiunto quel famoso taxi, altra croce dell'inizio. Cioè lì voi vedrete tutte le stazioni taxi e cliccando sulla stazione taxi chi è intorno. Perché è un diritto del cittadino quando chiama per sapere chi c'è, farsi attaccare il tassametro e cosa è un tutto grande successo, assistono perché le loro lettere, gli avvocati, sto violando la loro privacy, toccavano.
Cioè sapere chi è il primo è un grosso.
Certo, io ho violato la privacy. Ma mi ha dato un avvocato un più di due anni e mezzo. Cavolo, vedere chi mi dà questo. Forum, questo è un forum per cui i giornali veneziani non danno un premio perché gli ho tolto tutti i grafomani, si sono scaricati. Naturalmente per questo forum e anche per gli altri è la dimostrazione che vale una regola del web, chi dice puttanate viene isolato, perché voi vedrete qui dentro che ci sono tantissimi tentativi di avviare discussioni su robe che francamente non stanno in cielo del terzo. Vi posso garantire, potranno dire tutti i miei collaboratori, che non ho filtrato nessun problema. Era una delle cose che ci siamo posti all'inizio, Marco Bettini, li filtriamo, facciamo, ma guarda, scrivano, non me ne frega, certo, ovvio che uno che ti dice chiaro. Ma devo dire, francamente, in nessuna di questi forum abbiamo trovato cose. Certo, chi ti crea, ma fa parte del gioco, onestamente. Succede assolutamente nulla e devo dire una grande proprietà nell'uso di questi strumenti. Ad esempio, non è che quando abbiamo concepito Iris avevamo messo la possibilità di fotografare il problema, scatto un MMS, noi abbiamo trovato pochissimi MMS, molta gente che va a casa si prende la sua macchina digitale con una foto molto bella del problema, cioè che ti dimostra cioè un'alta capacità di usare questi strumenti senza mettere. Ovviamente. E qui arriviamo alla suggestione finale, poi vi dirò l'ultimo prodotto, che è quello sul turismo, che la Rote onestamente mi piace di più e sta avendo un successo incredibile. Dove voglio portare la pubblica amministrazione? A questa cosa che a me piace tantissimo. che una città che comincia a sperimentare il nomadic walking. Tradotto con le parole di un grande personaggio che hanno detto di pari, che voi conosceranno, a cui non piace il termine nomadic walking, lui dice che è una roba, sì, è un lavoro da zingari. Lui dice lavorare dove meglio ti piace, quando cavolo piace a te. Domanda, ma perché uno che deve scrivere le norme tecniche di attuazione, una variante al piano regolatore, deve farlo necessariamente dalle 8 alle 2 a casa 7? La rivoluzione del tornello francamente non mi convince, io sono per tanto dematerializzato. Perché per una visione giustizialistica del pubblico impiego io non condivido neanche molto, neanche molto. Io sono per delegificare il più possibile. E poi certo, il timbrato alle 8, sei uscito alle 2, e cosa hai fatto in quelle 6 ore? È un problema di altri. No? E questo signore che lavora all'ufficio urbanistica, ma perché cavolo questa cosa, se gli viene in mente una buona norma alle 2 del mattino, non può farsela direttamente da casa sua?
E qui però deve fare lavoro
di non necessariamente, perché no, assolutamente. C'è il modo per rilevare il suo lavoro e rilevare la quantità di lavoro che ha fatto. E perché un signore che ho spedito a fare il direttore lavori di un cantiere, dire a Zelarino, poi debba un'altra ora per venire a Caffarsetti perché lì ha le sue carte. E perché ognuno di noi deve avere il proprio numero di telefono e deve avere un numero di telefono in ogni ufficio dove va, che sia le mezze, che sia me, e perché il numero non deve seguire te. Ovvio che quando hai rete puoi cambiare totalmente i paradigmi, e quando tu hai messo i contenuti fondamentali in rete puoi cambiare i paradigmi e puoi pensare che il telelavoro non è più quello della mamma che ha appena avuto il bambino, di quello che si è rotto un piede e quindi non può più venire a lavorare, di chi abita un po' troppo lontano, ma si può lavorare anche in un modo diverso, perché quando tu hai rete, la tua scrivania è in rete, la piattaforma è in rete, e quando tu non hai necessariamente ogni posto dove tu hai un numero di telefono, ma indipendentemente da dove tu sei, quel numero è. E questa è una robina attorno alla quale stiamo lavorando. Allora noi abbiamo, sperimentiamo una cosa nuova, perché abbiamo detto. Noi adesso apriamo una sede importante alla Carbonifera Mestre, dove è stata la corsa, la guerra micidiale, la catarassa, il fatto la guerra, dicendo no. Non esiste che ogni dirigente, a seconda se a Venezia metta un ufficio, tu non metti un ufficio, se a Venezia metti un ufficio. E non mi interessa dove lo sia. Questo luogo alla Carbonifera, più una struttura nuova che facciamo al Tronchetto, sono due prime stazioni dove sperimentiamo nomadic walking, cioè chiederò a una ventina di dipendenti comunali di medio-alto livello, quindi non in medio-alto livello, di sperimentare un modo nuovo di lavorare, appunto questo. Quasi sicuramente su questo, non vendete la stampa, non ho ancora firmato l'accordo, cominciamo a sperimentare Sunray. Sunray è quel prodotto Sun che consente sulla base della tua tesserina personale, attraverso il collegamento alla rete, di essere identificato in qualunque posto che sia. Cominciamo a sperimentare 7-8 Sunray in giro, poi non è detto che useremo l'applicazione Sunray. A me interessa cominciare tanto il processo culturale, poi chissà che cavolo nel frattempo si inventa. Cominciamo intanto a sperimentare Sunray. A me piacerebbe arrivare, soprattutto a quello del Tronchetto, a sperimentare quel fenomeno che si chiama di hub, cioè questi luoghi dove persone anche di estrazione, di mestiere diverso, di professione diverse, condividendo l'uso della rete, confrontano le loro esperienze. Non ho mai capito perché un mio dipendente dello sportello unico non possa parlare con l'architetto, non possa lavorare assieme all'architetto qualche volta, che gli porta le carte con cui spesso litiga perché non sono mai a posto. perché non potete arricchirvi reciprocamente lavorando per un certo periodo in questo luogo? Nel luogo altro che io vorrei che questi spazi, in orari di lavoro, sono usati a noi, mi sono aperti naturalmente a innovatori, a professionisti, gente che ragiona un po' sul futuro, che lo trovano come luogo per lavorare, perché gli metto a disposizione la rete, ma anche per scambiarsi esperienze, l'ecosistema dell'innovazione, come ragiona. Appunto, la dematerializzazione del lavoro, quindi non avete capito, io ho dei tornelli, non sopporto la... dove si vuole, come si vuole. Ultimo prodotto, che è quello che francamente mi piace più, è la cosa ormai più bella. Come voi sapete, questa città si agita ormai molti anni attorno a una schizofrenia globale, cioè questa città vive di turismo ma non di turisti. E discute da decenni come regoliamo i turisti e si inventa le cose più incredibili. Dopodiché la nostra fortuna è che l'80% dei flussi turistici del mondo sono gestiti attraverso la rete. Perché ormai chi si costruisce un viaggio, ormai raramente va in un'agenzia, se è mediamente abile, tra l'altro io ho un'indagine fatta sugli usi e le attitudini alla rete dei cittadini veneziani, 60% usa abbondantemente la rete. Lì abbiamo coniato il termine angeli del web, perché ci sono molte persone di una certa età che non lo sanno usare, ma hanno chi gli sta insegnando ad usarlo, non è poco. Infatti abbiamo usato questi angeli del web che tantissimi nostri concittadini, poi vedete come lo usate, la mail è usatissima, tutte le età, tutte le cose, ma l'organizzazione dei viaggi è secondo o terzo posto. Questo ti sta a dimostrare che ormai la gente, quando si organizza un viaggio, usa un motore di ricerca, poi arriva Expedia, eccetera. Siamo vittime di questo oppure usiamo la rete per cominciare anche noi a intermediare in anticipo chi arriva a Venezia? E questa è la scommessa, ovviamente. Anche qua il problema non era fare un portale. Certo, è stato lavoro, è stato sport, eccetera, eccetera. Questo è il portale, se volete lo vedete, funziona dal 1 febbraio. Il problema è stato uniformare le tariffe e passare da un'idea di tariffa, perché io sono un servizio pubblico, all'idea di pricing, perché alla base del turismo intermediato online c'è l'idea del pricing. I primi 3 biglietti di Ryanair costano 1 euro, ma poi quando passi alla quinta, alla sesta fila cambia. Ora è chiaro che questo è facile per un privato, per un ente pubblico diciamo è un po' più complicato, non è una cosa semplice, anche perché negli enti pubblici le tariffe sono un po' una giungla, onestamente. Un giorno inviterò qualcuno a ragionare attorno alle tariffe della Fondazione Musei, da fuori di testa. E introdurre il seguente principio: chi prenota paga di più, chi non prenota paga di più. E poi chi prenota in alcuni periodi dell'anno paga ancora meno, chi prenota ma vuol venire a tutti i costi nel peggior weekend dell'anno, cavoli tuoi, paga di più. Quindi gli amici del COSES, lavorando sugli ultimi 50 anni di flussi turistici, mi hanno costruito 2009-2010 di proiezioni dei periodi verdi, dei periodi blu e dei periodi in cui prevediamo ci sarà questo. Quando uno entra nel sito, trova, scegli il tuo periodo, scegli la scelta che abbiamo fatto noi per privilegiare i periodi lunghi a Venezia, quindi il mordi e fuggi, come capite bene, è l'obiettivo da in una qualche maniera di disincentivare, perché io non proibisco niente a nessuno, l'incentivo è disincentivo, un atteggiamento diverso, queste palle, il numero chiuso, le tasse, non esiste. Incentivi e disincentivi, funziona così, viene in alcuni periodi ti incentivo, viene in altri periodi ti libero, però sai che parli di più. Non prenoti, cavoli tuoi, sappi che forse può anche essere che hanno imparato a giocare più incidente. Non sono obbligato a farti entrare, se prenoti certo più c'entra. E abbiamo costruito un sistema tariffario, abbiamo costruito un periodo, la cosa ovviamente è la cosa è online. Venice Connect sta cominciando a diventare unica. È la prima città. Non esistono città al mondo che lavorino come questo, per cui non è le vecchie carte, la carta è la nemica del web, perché ha un limite fisico intrinseco, la carta con microchip costa 1000 MB e delimita l'uso dei servizi che ci carica, la rete è limitata, ci sta, insisto, però della rete fino a far venire la nausea, la rete consente questo. Quindi noi non facciamo semplicemente un'attività di e-commerce pubblico, cosa che non fa nessun ente pubblico. Fornisco dei servizi ai turisti, poi se alla fine non vi annoio, vi racconto due o tre robe di MIT, ai quali ho chiesto di sviluppare un serio. Poi, se avete voglia, vi racconto. Queste sono le statistiche alla mezzanotte di ieri. Con 60.000 visite, 494.000 pagine visitate, 6.26 minuti di tempo medio di permanenza all'interno del sito, 140 paesi che ci visitano, 3% di vendita sul visitato, questi 40 giorni di vita e senza aver pagato una lira di euro. Perché i motori di ricerca mi danno il 7% del traffico. E niente. Che non appena comincerò, perché ovviamente dovrò farlo, a comprare un po' di parole di parole e chiappe, ovvio, cioè devo aumentare il numero degli intermediari, se voglio intermediare i flussi è chiaro che a un certo punto, però volevamo vedere cosa facciamo. Quotidianamente abbiamo creato un programma di benchmarking su siti che fanno un mestiere analogo, cioè di operatori online del turismo, abbondantemente al di sopra di tutti i parametri. È considerato un successo nell'e-commerce vendere lo 0,80 di ciò che pensi. 0,80 di ciò che pensi. In questi ultimi giorni noi abbiamo spesso superato il 6%, 5%, 6%. Che siamo arrivati a vendere in questi ultimi giorni 10.000 euro di merce giorno. È tanto, tanto. Con prevalenza a giustificare la nostra scelta di privilegiare la prenotazione, una grande prevalenza di chi compra ormai i biglietti 72 ore, i biglietti di lunga presenza a Venezia, di chi ormai prenota i musei civici. Tenete conto qui che ci stanno solo i servizi pubblici in questo momento. Solo i servizi pubblici. Prossima settimana porto la delibera che norma i rapporti con le altre istituzioni culturali, quindi è chiaro che qui dentro troverete Guggenheim, Pinol, Cini, Basilica di San Marco che è la Curia, eccetera, eccetera. Peraltro mi hanno già detto tutto insieme. Ma il punto più delicato è come normiamo il rapporto con i privati, perché questo è il business to consumer, non è business to business. Qui dentro non le agenzie ancora. Certo, qualche volta tu vedi uno che compra 70 biglietti ed è chiaro che è un'agenzia, però io voglio riservare alle agenzie degli spazi assolutamente specifici, perché il trattamento di un'agenzia non è il trattamento del singolo, anche se sono una pubblica amministrazione, quindi dal punto di vista della legittimità la tariffa pricing deve sempre giocare sul filo del coso. È chiaro che questo è un sito che deve necessariamente linkarsi anche con gli operatori privati, soprattutto con gli operatori. Gli operatori veneziani non smettono di piangere che c'è Expedia, poi forse il 20% di provvisione su ogni prenotazione che fate. Fatevi Expedia anche voi. Dove sta scritto? Sono fatti loro, lo fate anche voi, vi linkate a me. Francamente io preferisco favorire gli operatori locali. Fate sistema una volta tanto fra di voi. Mettetevi d'accordo una volta tanto fra di voi, perché altrimenti vince Expedia e prima o poi Expedia arriva e mi chiederà i mercati. Come vedo io il benchmarking loro, figurarsi se loro non sono già venuti a vedersi cosa faccio io. Questa cosa però, che è nata come strumento di gestione dei flussi, nella mia testa sta diventando ormai una cosa diversa. Perché quando io ho 2.000 persone al giorno che vengono e non ho ancora messo in moto i motori di ricerca, sì. Quando ho 2.000, una media di 2.000 persone al giorno che vengono a trovarmi e con un turnover di quasi l'80% di nuove visite ogni giorno, comincia a diventare uno strumento importante di promozione della città. Cioè non è più solo uno strumento per vendere. Cioè a me piacerebbe che questo fosse anche uno strumento promozionale per la nostra città. Perché altrimenti questi mi arrivano, fanno i ponti di Calatrava, vanno tutti per Strada Nuova. Saluti e baci. Certo, metteremo anche i cartelli indicatori per dire bella San Polo. Ma forse per quelli come me che se non a questo sono morti, forse avere un widget che mi consente di lavorare su qualche guida e di no, forse non sarebbe niente. Magari quando compra qua si trova il widget, se lo scarica, e forse un po' di itinerari alternativi posso anche suggerirgli e proporgli. E forse, sempre per usare il 2.0, se questo signore mi dà il feedback su quegli itinerari, che i nuovi itinerari vengono costruiti anche da loro stessi, perché no? Perché no? Perché non può esserci una community di coloro che hanno visitato Venezia e suggeriscono ai loro simili quali sono le cose più belle da vedere. Le ospito, giuro, ospito immediatamente. Se qualcuno di voi va a vedersi il Google Earth e va su Venezia, ci sono tanti tag di svariati fotografi, tra cui qua un finlandese, ho visto oggi, che fotografano, poi suggeriscono alcune cose, ma perché non posso metterlo qui dentro. Libero. Stufo io da Piazza San Marco, ponte di Rialto pieno, corridoio bellissimo della città. Ponte di Calatrava, splendido, però determinato uno spostamento di flusso occidentale. In quella zona ci arriva quello il termine della città che si è tutto fatto. E il secondo punto è che se questo è vero, tutto il grande tema, è stato un po' anche un lavoro che forse riusciamo a fare con lui, tutto il grande tema dell'abolire il cartaceo nella promozione turistica, non è forse una delle grandi frontiere dove crei lavoro e innovazione? Il sito Venice, il padiglione Venice Connected alla Bizza, la fiera del turismo a Milano, non aveva carta. C'erano 7 schermi Mac, no? E 7 operatori che insegnavano alla rete. Intorno c'era il delirio dei deplian che tutti raccolgono per farsi dare la busta, perché è quella che alla fine gli interessa chiaramente, poi escono dalla Bizza, tuttavia si prendono la borsa di stoffa con cui vanno a fare la spicchia. Infatti ho avuto feedback molto positivi attorno a Venice, perché uno deve continuare a comprarsi la cartolina cartacea, perché uno, se il bene digitalizzato non può leggerselo direttamente quando va di fronte a quell'opera, non il bene in sé ma anche il contenuto. Ad esempio, perché UAB non lavora assieme a noi su un progetto di creazione di contenuti di una serie di opere importanti di questa città e poi insieme lo mettiamo in rete, non il tag banale, ma una sorta di triangolazione fra l'opera che è letta da questo e il contenuto in rete. Uno se lo scarica a casa sua, può decidere se lo salva sul PC o tuttavia. Certo, poi c'è chi piace il libro di fotografia e si compra il libro di fotografia. Io mi compro il libro di fotografia perché a me piace il libro di fotografia, ma non sono obbligato a comprarmi un pacchetto di lenti, fattorine, di 10 mi piacciono, di soldi, che non me ne frega assolutamente. Un widgetino, mi basta un euro, qualcosa, tutto gratis, chiaramente non possiamo continuare a fare, ma francamente. Ma pensate, se si apre un'idea in città che la digitalizzazione non è solo per la conservazione, ma anche per la fruizione del tempo. Perché finora abbiamo ragionato di digitalizzare per conservare, non per fruire, non per fruire. E soprattutto ognuno in questa città fa la digitalizzazione per conto proprio. Cinici per conto suo, cioè cinici per conto proprio, curia. E perché non si può pensare in realtà a un serio progetto di digitalizzazione, cioè un sistema, appunto l'ecosistema che torna. Una digitalizzazione che si fa un sistema, sapendo che una parte serve a un pubblico di un certo tipo, che la lettura di un libretto d'opera conservato alla Fondazione Cina sicuramente interessa a un pubblico di un certo tipo, ma onestamente una fascia media che va alla Fondazione Guggenheim piace una cosa, se la scarica, ma perché no? Ma perché no? Ma quanto lavoro nuovo e quanta innovazione vera si comincia a fare in questa città? Quindi questa cosa che è nata come gestione dei flussi, continuerà sempre di più gestione dei flussi, ma per quanto mi riguarda è il veicolo di altre innovazioni, è il veicolo di altre innovazioni. Nel punto dove la città genera ricchezza, che è il turismo, che i nodi a Maghera, Sigaretta è innovazione, va per qua, soprattutto quando è crisi genera innovazione. Tanto è vero che adesso ho la coda degli albergatori, che mi hanno visto giocato, non so, speriamo che sia un problema, però bisogna fare un ragionamento proprio. Questo è il naturalmente, e finisco. Tutte le piattaforme sono open, noi lavoriamo open source, non amo Bill Gates, mi piace Steve Jobs anche se anche lui è molto, molto chiuso, però c'è un altro fascino, ma tutto è open. E come abbiamo spiegato a tanti enti locali e ad altri, le nostre piattaforme sono le regaliamo. Vi chiediamo naturalmente di implementare, siete più bravi, implementate se ci date l'implementazione. Vi facciamo un po' di formazione soprattutto sull'organizzazione, chiaro bisogna fare, ma è tutto open. E anche eventualmente l'accordo con MIT presuppone alla base, perché ce l'hanno chiesto anche loro, che è tutto open, che è tutto open per principio. Va tutto in rete, viene arricchito perché noi qua facciamo il merge le professionalità, cioè noi ragioniamo in questo modo qui. Grosso modo queste cose.
Beh, io
sono altre non dirò un po' la mia.
Questo lo prendiamo come un primissimo, una prima introduzione.
Ah ecco, guarda, mi ero dimenticato, l'ho aggiunta stamattina. Queste sono le vendite. Volano bene. Diciamo che volano bene.
La caduta finale non c'entra niente.
No, è stamattina alle 7. Stamattina alle 7 quando ho scaricato il.
Ma che stava già.
C'era chi ci stava già trappolando.
Ci stava già trappolando.
Va bene, buona ragazzi.
Dunque, è un'occasione, credo, assolutamente preziosa per sfruttare la presenza del vice sindaco Michele Vianello. Quindi vale la pena, noi abbiamo insomma, ragionato molto un po' sulle cose che la città ha cominciato a promuovere e su tutte cose che tu hai cominciato a sviluppare. Quindi, credo, domani c'è la prima crisi di lavoro che parte
sulla raccolta
e sviluppa anche con prospettive credo, ulteriori, come è normale che sia. Beh, io insomma un po' di cose, un paio di questioni volevo
mai. Mi sono dimenticato il mio. Sono andato via di corsa all'ufficio e mi sono dimenticato il quaderno.
Beh, insomma. Un paio di questioni, così tutto per cominciare a ragionare. Beh, insomma, tra i tanti elementi di grande suggestione, c'è uno che mi ha colpito e mi incuriosisce. Beh, insomma, sostanzialmente queste prime, di fatto sono prime iniziative pur supportate da una infrastruttura molto solida, e quindi apre la strada a un'ulteriore serie di prodotti e di iniziative, però vanno sicuramente nella direzione di costruire, di condividere, sicuramente a livello della comunità locale e del governo locale, avere un quadro di conoscenze progressivamente crescente, insomma, no? Quindi sicuramente ciascuno di noi può avere un'idea, ad esempio nel caso di Iris, della rappresentazione in qualche modo del disagio diffuso su piccole, che sono sicuramente una, come dire, delle esperienze quotidiane sulle quali ciascuno di noi insomma, riflette e intende e può dare un contributo, però contemporaneamente anche un quadro di conoscenze che l'amministrazione acquisisce. Beh, questo quindi apre una relazione evidente tra conoscenza e problemi di governo. E la cosa che mi incuriosisce è questa, quindi al di là della reazione specifica ovviamente alla singola segnalazione, però c'è, come dire, un, questa è un po' la domanda che volevo fare, cioè come in qualche modo si rende conto in maniera strutturata, non soltanto ovviamente della singola segnalazione della reazione, ma insomma in qualche modo dell'insieme sostanzialmente dei fenomeni che viene rappresentato Iris, ma anche sicuramente da Argos e così via, anche se su Bari, quindi la gestione di forze, ma anche lì c'è un problema evidentemente, no? Quindi una serie di, un quadro di conoscenze che è a disposizione sia della comunità locale che dell'amministrazione, e la comunità, singolo cittadino, ovviamente si aspetta di avere una indicazione sul come il governo reagisce al quadro delle tematiche. Cioè una, ci si attende una espressione sostanzialmente, una consapevolezza, una responsabilità nel rendicontare l'insieme delle risposte che vengono date appunto ad gli elementi che vengono acquisiti dalla disponibilità di un quadro di conoscenze condiviso, e di fatto uno degli elementi che costituisce il paradigma sul quale che è stato avviato. L'altra cosa è un po' sull'aspetto culturale, ovviamente questa è l'attivazione di un processo culturale, proprio di mutamento del paradigma di riferimento per quanto riguarda le relazioni appunto tra comunità e proprio governo. Insomma. Il processo culturale va in qualche modo, secondo me sono stimoli, come viene in qualche modo, come pensa, come l'amministrazione pensa meglio, di supportare il processo di cambiamento culturale. Ovviamente è un processo complesso, lungo, e che non è soltanto un fatto di, come dire, formazione, anche se evidentemente è fondamentale. Anche l'esempio che tu facevi sulla gestione condivisa, sulla coprogettazione sostanzialmente, no? Di cui tu parlavi prima, appunto, su come rappresentare un problema tra, e come condividerlo e come risolverlo tra progettista, tra professionista e funzionario, insomma. Quindi, come sostanzialmente governare e supportare un processo di cambiamento culturale. Sono un paio di cose. Poi mi sembra che sulla questione di alcune iniziative, come ti accennavo, noi abbiamo ormai messo insieme una bella squadra di poco meno di una ventina di dottorandi e assegnisti sui quali si può ragionare su un progetto di comune interesse. Quindi sono persone che sono già fortemente orientate su questi temi, e in particolare sull'uso sensato e congruo delle nuove tecnologie a supporto dei processi di conoscenza condivisi. Sono su queste cose che molti di noi hanno tutta una serie di ragionamenti di domande. E adesso magari se tu vuoi, oppure cominciamo...
Se vuole, come volete voi, cambiamo.
Prego, sì. Attenzione, per favore, però presentatevi non soltanto con nome e cognome, ma anche con un profilo pur sintetico per consentire di capire.
Sono
un
avvocato, sono un diploma di ricerca di corso di antropologia e ovviamente mi occupo di delle problematiche legate alla gestione, delle problematiche legate alle responsabilità territoriali. Io, ascoltando la sua presentazione, in qual è il suo problema? Il modello che mi ha presentato come strumento di promozione della città, di gestione dei flussi turistici, è molto convincente. Però quando lei ha cominciato a parlare di applicazione del modello per fornire dei servizi pubblici, allora mi sono chiesta, come risolviamo il problema del digital divide? Cioè, noi abbiamo di fronte siamo di fronte alla possibilità di utilizzare questo strumento per fornire servizi pubblici, ma poiché il servizio pubblico per definizione deve essere fornito alla generalità del consociato, quindi chiunque voglia usufruire di quel servizio, come ci risolviamo il problema del fatto che non tutti, perché Venezia è una città virtuosa, quindi c'è un 70% delle persone, quel 40% che rimane escluso, cioè, questa è una cosa che...
Certo. Sono due o tre domande, poi
sono tutti. Ma è chiaro che noi abbiamo iniziato un processo. Cioè in questo processo la finalità mia, che c'è nella mia testa, guardate, non l'ho esplicitata tantissimo. Il tema di creare un ecosistema dell'innovazione in una città come questa è dichiarare il gioco. Cioè, quindi, come voi capite, non sono tanti pezzi di applicazioni, di cose che forse fanno, cioè c'è un disegno da parte di tutto. È chiaro che però io devo gestire un processo. Ora è chiaro che noi abbiamo una parte di cittadini già pronti. Poi vi dirò una cosa ulteriore che sto pensando, ragionando. Parte dei cittadini che è già pronta, che già oggi appunto mi definisce. E non penso che sarà il wifi, l'accesso wifi gratuito, che quello che cambia ovviamente, ma non è poi alla fine. Non è alla fine quello. Certo, incentiva. Beh, tenete conto che agli Alberoni, per parlare di digital divide, ci vive gente. La DSL non c'è, invece arrivo con connettività veloce, quindi vado a prendere parti della città, soprattutto delle isole, dove Telecom sto cavolo che investe perché non mi conviene. Qualcuno, quando ho discusso con qualche scienziato del consiglio comunale, dice: ma come te lo ripago? E come mi ripago un asilo nido? Il servizio asilo nido. Poi certo, ovvio, se lo gestisco bene nei confronti dei turisti, l'uso di questa piattaforma, qualche risorsa per la città, certamente non me lo porto a casa. Ed è ovvio che se un giorno la Fiat dice: scusa, ma se prima di entrare per un secondo passa la macchina Fiat, mi danno 1 milione di euro che butto dentro la piattaforma, francamente non penso sarebbe niente di disdicevole. Però è chiaro che per i residenti io voglio per digital divide, certo, avere lo strumento, anche la possibilità di accesso, tutti gli ADSL che vuoi, se poi no, è dura entrare, no? Io penso a due canali, e a un monitoraggio costante, e dentro l'amministrazione a una specie di rincorsa virtuosa, tutta una parte che ovviamente è già pronta, la mettiamo, una parte tradizionale che inevitabilmente resta, ma deve comportarsi in un modo totalmente diverso, perché appunto è in atto un cambiamento anche culturale. E voi vedrete un giorno, prima o poi mi piacerebbe si discutesse anche pubblicamente il piano economico di gestione del comune. Gran parte degli obiettivi di quest'anno sono obiettivi legati a questi processi. Vi garantisco che sceglierli e far capire a qualche dirigente del comune che attività ordinarie fatte bene, è il loro dovere farle, non è un obiettivo. L'obiettivo non è questo. Tu lo faccia bene, la roba tradizionale è un obiettivo, ma devi farlo normalmente, no. Non è semplicissimo. IUP continua a restare, ma deve essere un'UP concepita diversamente. Anche se la nostra è tutto sommato, non funziona mai. Non funziona. No, beh, comune di Venezia.
No, ovviamente.
No, guardate che quando vado in giro per l'Italia mi invitano, fate come, guarda una volta, secondo me, cosa ci stai parlando. Tanto per capirci. Quindi due parti. Io sono curioso di vedere cosa succede in questa città quando 270.000 persone ricevono una lettera che gli dice: presentati allo sportello, che ricevi la tua identità digitale. Ecco, lo sarà un giorno divertente. Perché qui mi piacerebbe davvero aprire una seria discussione culturale attorno al perché abbiamo fatto un'operazione. 270.000 persone, che non saranno tutte 200, ma molte persone che si interrogano. Cosa comporta il fatto che io abbia ricevuto questa cosa? Che vantaggio ne ho? Ecco, qui ci sarà da divertirsi. Qui possiamo fare, se ne ci pensi, aiutatemi. Qui come da questo elemento possiamo innescare, certo non per tutti, ma per una parte importante di questo, cavolo, ecco che abbiamo un'opportunità in più di sviluppo di questa città. Sviluppo di questa città. Non fra 300 anni, fra un mese, un mese e mezzo ci siamo, non è che manchi tanto. Cos'è? Quando riguarda il rito, che so che immagini.
Questa è una cosa chiara.
No, guarda, io devo dire, cos'è? Perché è chiaro che io online adesso ho in mente un po' di cose, ma si può divertire attorno a questa, una suggestione infinita. E questi sono i pezzi di processo culturale. Sono i pezzi di processo culturale. Ma ecco, una cosa che mi ha divertito molto, quando sono andato a presentare Iris al centro civico di Zelarino, pubblico ovviamente età media complicata, però quando ti dicono ma il mio centro anziani può essere un posto dove tu installi questa... questa applicazione e ci fa il corso per insegnarci a usarla, certo, assolutamente. Perché gli Iris sono andato a presentarmi dappertutto, anche alla cittadinanza, farò un tour da mestrino per presentarmi, perché sono convinto che questi sono i processi culturali. No? Cioè la differenza è esserne consapevoli che è in atto un processo culturale, oppure ci arrivi, i nostri albergatori non sono consapevoli di una rivoluzione. Per loro è Expedia, piaccia o no la rivoluzione è venuta, che tu volessi o no, il mondo globale ha deciso che l'intermediazione degli alberghi c'era uno più bravo di tutti e intermediava tutti lui, te, e puoi fare tutte le riunioni che ti piacciono. Ma se vuoi clienti passi per l'opinione, ti piace, perché l'agenzia Rallo ha chiuso per fallimento. Cambia nulla, perché io ho detto bene, e fate voi Expedia, che cosa mi impedisce di fare? Non mica scritto a nessuna parte, siete a Venezia, l'incarcerazione albergatori di Roncalli. No. La maggiore destinazione turistica conosciuta al mondo, cioè, posso garantire, prima di arrivarci, Expedia mi mangerà 22 volte, però non è che posso piangere, guardate la partita, perché il comune pronto è tutto tardi, perché no? Esatto.
E cosa mi
c'è?
Perché io penso che pure poi... Allora, mi presento, sono Pedro Stefani, assegnista di ricerca postdoc. La ricerca come tema, adesso sono il secondo anno di questa ricerca, i modelli di conoscenza e i processi decisionali, quindi diciamo il quadro un po' tutto il sistema che stiamo anche discutendo interessa anche uno dei principali soggetti interlocutori, proprio anche la pubblica amministrazione, che poi sono i soggetti privilegiati che prendono le decisioni in materia di territorio. Mi sto domandando durante questi due anni, mi sto facendo delle domande. Ora ho l'occasione di avere, chiaro sto parlando di amministrazione virtuosa, quindi anche questo è da prendere sicuramente in considerazione. Però mi ricollego ai tre verbi che mi sono piaciuti moltissimo, come lo trovo veramente una cosa interessantissima, collaborare, comunicare e dematerializzare. E stavo provando ad aggiungere anche per scegliere, per decidere. Perché diciamo, uno dei principali ruoli, anche ritengo, della pubblica amministrazione sia quello di cerca di migliorare sempre il rapporto e la qualità della vita dei propri abitanti. Cioè, quello che abbiamo visto finora è sicuramente un, per questo dico, sto parlando di un contesto virtuoso, è sicuramente un caso molto all'avanguardia dal punto di vista, come abbiamo visto, della fruizione del territorio, dal punto di vista degli abitanti. Mi chiedo quale sia il pensiero di una pubblica amministrazione, per quanto virtuosa all'avanguardia, per il passo forse successivo. Cioè, intanto la comunità è, diciamo, pronta insieme alle tecnologie per rientrare in processi partecipativi che ci portiamo, diciamo, dietro dal punto di vista della materia della pianificazione da parecchio tempo, però oggi forse ci sono gli strumenti per poterla rendere anche attiva. Ci sono gli strumenti, ma qual è il rapporto che ha o il parere che ha l'amministrazione sugli strumenti e sulla cittadinanza? E quanto, sempre secondo l'amministrazione, la cittadinanza è in grado di incidere in qualche modo? Noi so già il progetto Iris, che sicuramente è una prima dimostrazione, però ragionavo anche stamattina in previsione di questo incontro, che siamo anche su una scala che io, diciamo, per quanto riguarda il posto, definisco, diciamo, micro, nel senso che di manutenzione. Sicuramente vi sarete posti almeno la curiosità di sapere, ma se provate ad espandere un po' questo obiettivo, non più alla scala micro, ma cercate di ragionare su problematiche e questioni più ampie, quindi in ambito per esempio di trasformazione del territorio. Capisco che sono una serie di questioni, però mi sembra anche perché, diciamo, la principale domanda, una delle principali domande che si pone alla ricerca, il grado di, il livello di impatto, nuove tecnologie come riescono a impattare all'interno del processo della decisione, della scelta.
Ok.
Vorrei fare anch'io una serie di considerazioni che sono a metà tra il serio e il remoto. Sono Adriano Panni, sono un dottorato di ricerca del primo ciclo del dottorato di ricerca politiche pubbliche e pianificazione territoriale qui a Capuano. Sono qui in parte per tutto il cammino, in parte perché ultimamente stiamo cercando di portare avanti un progetto politico da Paolo, sponsorizzato in parte dal Consiglio regionale del Veneto sulla e-participation, e quindi c'è un progetto che ha preparato nel momento del 2009 e una serie di attività collaterali che stiamo provando avanti. Secondo me l'inizio della tua chiamata è una cosa che non c'è, l'uso qui di fare un applauso, ma se c'è una cosa che veramente è mancata alla fine della discussione del.
Ma infatti stavo a tutti e due, così.
Ecco. Ma se c'è una cosa che secondo me è mancata alla fine della risoluzione che ha fatto, è proprio questo. Perché sì, è un'amministrazione del cuore, sì, stiamo parlando di un contesto particolare che è gestibile secondo modalità nuove, un limite in Italia. Però tra fotografare il divertito, come dire, la ricchezza, poi casa, e mandare la foto all'amministrazione in modo che si ne occupi, e la rivolta di partitura di Giuseppe Napoli, effettivamente c'è un bel po'
da
fare. Quindi mi stavo chiedendo se effettivamente il pubblico, nel momento in cui dematerializza così tanto lo spazio esistente, che è sempre esistito, mi ricordo i film di Fantozzi, dove anche fisicamente c'erano i piani per poi arrivare a scrivere nei generi superiori, che qui adesso non ci sono più. Si parlava lì, accennato, il fatto che il favore viene a cadere, perché non è più un favore ma un dovere, c'è anche la possibilità di un diritto alla relazione del dovere, quando possiamo rispondere in maniera più appropriata e opportuna. Non cambiare così radicalmente le regole del gioco non comporta, secondo lei, non solo l'accettazione di nuovi paradigmi culturali da parte della comunità, ma anche la pubblica amministrazione, che dice adesso io mi metto a nudo. L'ultima cosa che ho visto per me è stata la regione dello Spezia, non so se qualcuno di voi ha partecipato, era la presentazione della necessità di concentrarsi su grande scala, lavori fisici da finire da là, che erano sicuramente confortanti sotto molti punti di vista, quindi c'è una forte dose di ottimismo giustificato, assolutamente giustificato, in tanti campi. Quindi, secondo me, avere una comunità pronta, il fondo del PRI, no? Imprese, internet, inglese, quindi il digital divide sicuramente sarà a mancare, perché molti di quei periodi non si fanno nelle agenzie, neanche volendo, non vuole proprio farlo. Ci sono stati tempi in cui i cittadini non erano in grado neanche di compilare un conto corrente per fare gli strumenti più forti, quindi alla fine, se rimaniamo imparati al fatto che la tecnologia rappresenta un ostacolo, quindi veniamo più fuori anche qui alla macchina, uno nasce imparato, quindi diciamo di imparare. Quindi è probabile che i miei nipoti già mi insegnino a fare qualche download ora che hanno 7 anni o 8. Volevo semplicemente chiederle, fino a che punto il discorso, il gioco delle nuove sulle stesse velocità sia per quanto riguarda la comunità che il pubblico che dovrebbe essere fuori espressione per là.
C'è questa onda. Cioè, che qua sei a processi, cioè tu inizi un processo. E siamo stati funzionari, non è che in giunta comunale di Venezia tutti si muovono così, lavorino così, perché quando è vero che Iris però se io a un certo punto gli spiegherò, guardate che la programmazione dei lavori pubblici e della manutenzione non si fa più sulla base di quello che mi suggerite voi, ma si fa sulla base di quanto i cittadini ci hanno segnalato nel corso di quest'anno, che è rimasto in evaso. Posso garantire che anche in giunta sia con bel panico. Fosse chiaro, certo, un sindaco illuminato copre e sta tirando avanti. State attenti che processi come questi implicano anche un buon esercizio di potere, perché all'inizio, però quello attorno al quale io sto lavorando è che questo diventi un processo irreversibile, che ci sia io o non ci sia io. Questo implica che il gruppo di dirigenti più giovani e più illuminati, non sono semplicemente quelli che lavorano con me attorno a queste cose, cioè quelli che capiscono che il loro futuro di innovazione, di progresso, di carriera, di salario, è legato a questo. Sono loro i testimoni che questo processo diventa irreversibile, saranno loro che lo difendono. Questo è il lavoro che sto facendo, allargare coloro che ritengono che da questo processo c'è anche il loro futuro lavorativo. Sono i primi che si dicono, perché è la gente, e posso garantire che la cosa funziona, che la cosa funziona, che la cosa sta funzionando. Poi è chiaro, non è una delle cose più semplici, perché abbiamo inserito degli elementi di rottura pesantissimi, insisto, collaborare, al di là della pubblica amministrazione, il verbo collaborazione è una complicazione infinita. Quando tu ci devi arrivare anche attraverso qualche atto simbolico, io non vi sostituisco più i PC, perché io ritengo sbagliato che uno salvi sul proprio disco fisso. Si salvi in rete, perché è tutto a disposizione di tutti. Perché sono stufo di pagare licenze a Bill Gates, di spendere soldi per 200 giga di disco fisso che non sono assolutamente un cavolo di niente. Cioè, comprare Office, di cui sia no, se uno usa Word è tanto. La tua scrivania è online, poi possiamo decidere che è una delle applicazioni di Google piuttosto che diciamo Ubuntu e perciò non si può. Semplice, ma non è semplice perché devi fare una trasmigrazione da server Oracle da. È un lavoro che stiamo facendo, costa, complicato, costoso, costa all'inizio. Però io sono convinto, ho messo in piedi un processo, di questo ne sono convintissimo. Questo processo, perché insisto molto attorno al tema della cittadinanza digitale, perché è la presa di coscienza collettiva di una città. Poi alcuni la accoglieranno subito, altri. Se io cominciassi oggi il mio mandato, avendo alle spalle questo lavoro, lancerei la seguente suggestione: ditemi quali delle attività e delle cose che fate quotidianamente in modo tradizionale si possono fare. Questa sarebbe una sorta di concorso a premi che lancerei in città e nell'amministrazione. Quante delle cose che fate tradizionalmente si possono cambiare usando la rete? Cosa possiamo fare? Perché il nostro servizio di trasporti deve essere concepito come un mezzo che è stato progettato fino al Novecento ed è rimasto sempre questo. Perché il pontile deve essere quel luogo dove odiamo tutti quelli che ci stanno attorno e lo consideriamo un tempo morto? Sono attività di carattere quotidiano, ma perché non possono essere innovate? Se cominciassi adesso il mio mandato, avessi altri 5 anni di fronte, direi: ditemi le cose tradizionali che fate che possiamo innovare insieme. Io so che sto sperimentando una frontiera, una cosa che forse non so quanti la stanno provando a fare, però francamente di questi tempi o cominci a sperimentare, a abbandonare certezze, oppure sai, io sono convinto che la ripresa è quella dei parametri di Barack Obama. Mi auguro. Non è la tradizione, anzi certo sarà anche la tradizionale del cemento della macchina, ma sarà quella della rete dei servizi. O sei pronto a entrare in quell'atto, quella firma dell'altro giorno che libera la ricerca sulle cellule staminali. È un atto, là il suo valore, uno può pensarla come vuole, ma è un atto di apertura di nuove frontiere di ricerca. Infinite, perché vuol dire che in quel paese si comincerà a studiare seriamente e gli investimenti forse si cominceranno a fare là. Forse la cosa che mi ha emozionato scorsa settimana a Cambridge è stato l'istituto di ricerca sul genoma umano. E quando tu vedi che sulla facciata, che è la vetrina dell'istituto, c'è un enorme schermo dove c'è in diretta il computer che scompone la mappa del genoma di una cellula mammata, la scompone e la ricompone. Non so perché cazzo lo tiene in tanto, ma capite che c'è la mappa. Io so che stiamo facendo una cosa totalmente, io non so alla fine ce la facciamo, non ci sono più io, e non so. Però io mi sento in questo momento di lavorare in questo, perché la pubblica amministrazione tu non la riformi rilegificandola. Tu la pubblica amministrazione la riformi delegificandola, perché la rilegificazione della pubblica amministrazione è quello che aiuta il cialtrone, perché dietro la norma tu puoi decidere di non lavorare più. C'entra niente i partiti, i colori, non frega niente. Cioè è l'approccio culturale, la rilegificazione è quella che ingessa la pubblica amministrazione. Se vuoi riformare la pubblica amministrazione, fai il tornello, la delegifichi. E delegificarlo il più possibile. Io queste cose le ho fatte mica sulla base della legge, non ho mica bisogno della legge. C'era una legge per valutare diversamente i miei dipendenti in base al loro valore. Se c'è una legge dello Stato, se oggi ci becchiamo la legge dello Stato, ci dirà come valutare, ma non sono fuori in testa, sono folli. Quando io parlo di condivisione, intendo rimettere tutto in movimento. Sottoscritto, lui lo sa, c'è anche partecipato un giorno. Quando abbiamo costruito questo progetto che si chiama Mille Foglie, perché io sulla cartografia costruisco tutte le nuove applicazioni, sono le vedrete nei prossimi mesi, sono pronto. Farei la prenotazione online dei posti nell'asilo nido partendo dalla cartografia, dal tuo anagrafo, le robe sono pronte, sono i fini di questa cosa. Quando abbiamo fatto questo, abbiamo volta aperto un social network in Fredita nel comune. Mi ha detto, ditemi cosa state facendo voi in questo momento attorno a questo. E devo dire, una buona risposta. Dopodiché alla riunione che ha deciso, io ho invitato solo quelli che hanno partecipato al social network, che fossero di fascia A, B, C, D, non me ne fregava assolutamente niente. E hanno deciso questo processo, persone di fascia B, che non c'entravano cavolo niente con i dirigenti, però devo dire che avevano delle, più scoperto delle professionalità che hanno rimaste conculcate. Certo, ho il potere in questo momento di farlo, perché ho un determinato potere e uso questo potere. Funziona perché esercito un potere, non c'è più, scusatemi, all'inizio c'è uno che esercita il potere. Però si allarga, si mette in movimento. Non voglio filtri. Non voglio filtri. Come finisce? Non lo so, onestamente. Però sono convinto che adesso si mette in un processo virtuoso. Alcune amministrazioni lo studiano, mi chiamano, fate una tesi di laurea. Vuol dire che forse qualche cosa di innovativo abbiamo cominciato a fare. E abbiamo vinto un bando da 13 milioni di euro dentro l'industria 2015 per riprogettare pensilini, mi farò riprogettare un po' sulla base dell'idea che vi dicevo prima, che non deve essere più un luogo di persecuzione della gente, ma un luogo di ottimizzazione del proprio tempo. La rete sarà lo strumento attraverso il quale durante il periodo di tutela importiva si è in grado di interconnettere con il mondo, ma anche col mezzo che sta arrivando. Per il sistema di trasporto identico, non deve esserci dissociazione tra il mezzo che arriva e il luogo dove tu sei. Fino a prenotarti il posto nel mezzo che sta arrivando. Perché no? Perché lungo il canale grande c'è wifi dappertutto, non ho capito perché un mezzo non deve avere l'antennina. Perché chi è a bordo di... Ecco l'innovazione delle cose tradizionali. Per cui chi è a bordo di quel mezzo, probabilmente in quella mezz'ora, al suo PC, wifi si collega e può farsi un po' di roba. E un turista può, invece che stare in coda 512 anni di fronte al Palazzo Ducale, forse si prenota, forse ha un avatar che gli tiene il porto. Se andate a vedere sul sito nostro, c'è l'avatar che ti guida per il sito. Innovare cose assolutamente, io guardate, ci sono cose innovative, rete, così, ma anche innovare cose tradizionali, perché sono sempre state fatte cose, non ne frega. Ma sono anche innovare, dobbiamo seguitare sempre il... Sì, non lo so cosa succederà, se mi dico qualcuno mi metta, no, giustamente sì.
Le cose bisognerà cambiare anche questo termine che è usato ormai probabilmente alla cartografia, bisognerà rimodellare.
No, ovvio, come tu sai, con tutte le mie forze. No.
Bisognerà inventarsi un altro termine. Se vi fate prima della rappresentazione del territorio passato su Slessing, ormai è assolutamente superato di fatto, sono uno tanti dettagli, ma poi stiamo lavorando, magari un'altra volta ci ritroviamo.
Se poi voi volete, in dettaglio, io sono veramente qua, poi possiamo decidere, la prossima volta accompagnato dai miei, come ho fatto un memorandum o understanding con l'MIT, nulla toglie, facciamo un MOU, perché la roba che mi inquieta, lo dico qua, è che l'università veneziana torna a questo è il primo esempio di contatto con l'università veneziana a proposito di ecosistema. Scusate, io sono uno molto diverso, io sono l'università veneziana, io devo andare a Boston, l'università veneziana lo so, francamente c'è un gruppo che intende lavorare su questo, sono accordo di collaborazione fra amministrazione e voi. E come ho lavorato all'MIT brainstorming con i ricercatori e con gli studenti, lì abbiamo individuato 2-3 progetti di interesse comune, compreso anche lo scambio di studenti in un certo periodo fra loro e noi, ma perché cavolo no con voi. Pronti, decidiamo di farlo assieme. Si decide di fare un incontro in una forma ovviamente diversa, voi mi spiegate le cose dove voi intendete sviluppare applicazioni, cose varie, la possibilità di fare le borse di studio, di scambiarsi cose, di un paio di quegli hacker che ho conosciuto là, mi sarei messo in taschino, mi sarei portato a Venezia, e beh, sì, ti avrei spedito un paio di
studi anche qua,
ugualmente hacker, ma assolutamente sì, ma assolutamente sì.
Questo sicuramente. Don Luca magari ti spiegherà anche la ragione di questi oggetti che stanno.
Infatti, questo è quello che li sto occhiando. Perché li sto occhiando.
Una serie di idee ce l'abbiamo.
Perché Venice, perché il grande vantaggio di avere una società, perché io non ho bisogno di far gare per molte cose. Ho una società di proprietà del comune, posso andare in affidamento, se io dovevo far gare queste cose qua nel 2741 le facevo queste cose.
Aldo, tu volevi fare qualche...
Volevo dire qualcosa, volevo far ascoltare.
Sì, sì, bene.
No, per ricordare immediatamente, Aldo, tu facevi, detto la mia stessa riguardo. Ma io mi dissico, ci ricordo con una prima riunione, questa mattina, diciamo questo, ci guarda attraversando un faticoso processo di cambiamento organizzativo che coinvolge tutte le sue componenti, quindi decidere un po' di tutto, sia la produzione dell'attività didattica e di ricerca, su cui parlare di essere, e quindi sono venuto le mie opinioni su questo, se posso. Però ovviamente questo ha un po' di valore un impatto anche sulla gestione e sul fatto come dire per più app la prima grossa difficoltà è intanto far capire che passare dall'amministrazione alla gestione è un grosso problema più guarda verso 10 anni. E ovviamente il passo successivo che si è perso in questi 10 anni, abbiamo già pensato che l'informatica era un elettrodomestico nel nostro caso, e quindi abbiamo affrontato il problema sempre con una visione di elettrodomestico. Io sono arrivato alla conclusione dei piloti di PC e non piloti di telefono. Però secondo arrivare all'interno Volt, nel nostro caso, come dire, ogni struttura, noi avevamo tre servizi informatici, neanche se voi andate adesso a, come dire, per una professione di terra che insomma, l'università produce dei beni, si chiamano istruzione, si chiamano ricerca, si chiamano servizi per il territorio e, come dire, pericolo, questo fa l'università. Anche l'università è anche la questione di fare stipendi, bilanci, eccetera, che insomma, strada dobbiamo fare ancora, perché siamo convinti che i nostri prodotti primari a volte sono questi. Ora, è faticoso, però mi pare inevitabile, riuscire a fare questi passaggi dall'amministrazione alla gestione, per arrivare, come si diceva questa mattina, a fatto che diciamo che anche i nostri livelli apicali, dirigenti, eccetera, abbiamo in qualche modo spiegato, ci siamo spiegati che nei comportamenti organizzativi e nella valutazione l'ordinario è quello che si deve fare adesso. Però in qualche modo diciamo che facciamo entrare nella valutazione, se per l'ordinario siamo gli obiettivi, mentre come dire l'innovazione e gli obiettivi passano per questa correlazione tra innovazione e cosa. Quindi non posso che cogliere, come dire, come sta poco Luigi, insomma questo è abbastanza credo facile, e se non incontro la parte docente, quindi la sua domanda, sono un interrogativo all'università, su questo devono rispondere loro. Però il problema che abbiamo è che una domanda che faccio anch'io, cioè è chiaro che noi dobbiamo essere impegnati a creare i servizi, non bisogna fare. Perché allora il problema è quello che è questo, perché altrimenti, come dire, che in questo paese siamo tutti molto capaci di fare la nazionale di calcio, ma anche a fare comunicazione. E questo, come dire, quando a volte non si sa discutere, non avere visione su quanti fini, organizzare la vita degli altri sullo sport societario. Detto questo, io credo che a me non può, per esempio, come amministratore, interessare a questa relazione, del rapporto, in cui l'esperienza sta facendo voi. Stamattina noi abbiamo parlato, come dire, di servizi che richiedono uffici fisici, addirittura uffici virtuali. E per noi è molto essenziale. Perché io sono convinto che il lavoro tipo la ministrata o della collaboratrice che è una bella, che pure insomma non guarderà. Però appunto sì, come diceva Maela, è perché per questo non si possono fare magari in grado di trovare dei risultati fantastici, la gestione degli edifici, per l'apparato amministrativo. Ovviamente questo comporta magari insomma il massimo problema di edificazione. Io dico un'altra maniera, chiudere così l'amministrativo che sa cosa succede. Ovviamente ragazzi se devono andare a sfoltire. Però, se è possibile delineare un percorso comune, con l'esperienza che fa il comune, eccetera, su un'esperienza che io considero, credo che il UAB, insomma, abbia delle grandi potenzialità date dalla sua dimensione. Adesso, come dire, siamo un'organizzazione in cui un po' tutti si conoscono. Adesso io non conosco tutti i 5.000 studenti, come il mio dirigente americano, cioè, quindi il nome del presidente, che sia sapendo che sono già. Però credo, come dire, che ci sia l'opportunità per noi di fare, insomma, alcuni percorsi che state facendo voi con più facilità di quanto questo non possa avvenire su un terreno comunale o anche da questo nella giornata. Ci piace e possiamo partire da cosa insieme su quello che
c'è. Siamo anche incontro
più operativo, nel senso che io ho detto che lei bene, ma che si giorno, tutti hanno dirigenti e coordinatori, voi ce la portate
per male,
poi magari studiamo, magari non faccio stamattina, costruire il sistema informativo degli atenei è abbastanza complicato, l'Italia ha alcune sue, devo dire, dei servizi gestionali, siamo capiti, ovviamente non è più facile adesso, quasi costruire un motore di ricerca sulle progettazioni sulle carriere di giovani.
Non c'è dubbio.
In Italia però la sua acqua fa un pubblico operatore molto vista, che è pure un consorzio universitario, ovviamente è chiaro che questo in realtà non facilita molto le cose, di sicuramente il cooperatore, per quanto pubblico, per quanto finanziato dal Ministero, ragiona comunque una logica monopolistica e quindi come dire, deve aspettare i suoi tempi. Nonostante questo ci crea qualche problema, cioè, però come dire, capire bene come voi siete entrati in rapporto, come usate la vostra
vita,
come si usa la vostra risorsa, sa che come si faccia venire.
Però questo è un modo chiaro,
secondo me è eccezionale, è che se in qualche modo non si può dematerializzare il lavoro, potremmo anche provare a dematerializzare i contratti e quindi cambiare le professionalità, perché forse dirò qualcosa che tu non hai e poi qualcosa che forse in qualche maniera si sono diventati la violenza, non sarà più una violenza, non sarà più una violenza.
Questo effetto sicuramente è un terreno fertile, infatti varie volte ho provato a raccontare un po' di cose che è stato ascoltato in alcune occasioni con te, con voi. Vediamo un attimo se è possibile tracciare proprio un percorso, dove sono tutte le possibilità, tutte le opportunità di fatto, sul versante appunto del trasferimento di alcune esperienze, almeno
che sembrerebbe assolutamente necessario avviare, insomma. Luca, raccontaci un po' di
questi affari. Io sono Luca De Biasi, sono l'amministratore delegato di Uniscali.
Questo è il nostro spin-off.
Il nostro spin-off è una società dedicata al rilevamento del territorio e questa è una tecnologia estremamente interessante di cui noi abbiamo accesso, è nostra. In primo istante sono delle reti di sensori senza fili che rilevano qualunque grandezza fisica attraverso dei traduttori, basta mettere quelli giusti, però sono molto di più, sono dei computer interoperabili in rete, poi c'è tutta una bella storia della ricerca italiana dietro, perché sono un esempio che non c'è distinzione tra ricerca di base e ricerca applicata. Quello che vedi qua è un'antenna che è grande come le antenne che metti negli hotspot, ha le stesse prestazioni, ma guarda quanto piccola è, e lavora su 100 canali. Ecco, e questo qui è tutto di matematica, di lavori di matematica pura, infatti è un fatale. Quindi io proprio voglio testimoniare l'inesistenza delle politiche a favore di una supposta ricerca privata, ricerca applicata nei confronti di una ricerca pura, non esiste solo buona ricerca e cattiva ricerca, ma questi oggetti hanno la potenza di un computer, non sono solo dei traduttori, elaborano, si interfacciano in rete, trasmettono e fanno anche il contrario, ricevono comandi, agiscono e sono in grado di segnalare il territorio, quindi di essere uno degli anelli tecnologici che permettono di riportare un mondo che esiste, che è sulla rete, sincronizzato con il mondo reale. Questi oggetti permettono di usare un termine inglese brutto, ma non mi viene in mente l'italiano, di taggare lo spazio, di rilevarlo, di taggarlo, di collegarsi con i telefonini, hanno una proprietà molto importante, che per fare questo costano meno di qualunque altra tecnologia.
Ah, sai, adesso lo scenario dell'innovazione sulla conoscenza del territorio dell'ambiente, delle città o territorio non urbanizzato, insomma è costituito da una sorta di fusione, da quello che è il nuovo paradigma fondato sull'immagine, fondato, non a caso tu adoperi il dato pictometrico di Microsoft, tra l'altro questa è una leggera, come dire, incongruenza, ma è una cosa leggera, assolutamente leggera, ma potremmo sostanzialmente metterti quasi nella condizione di poter sostituire quel dato con altri dati che potremmo produrre, come dire, localmente. Insomma, la rappresentazione naturale del territorio passando per la video dell'immagine che può essere connesso con un sistema di misura di quelle che sono le performance di un'area, di un territorio, performance degli oggetti, degli edifici, dei veicoli e così via, per avere un quadro integrato di conoscenze dinamiche di un territorio di interesse. Questo è uno degli strumenti che veicola questa cosa.
Vengono utilizzati, noi l'abbiamo fatto, vengono utilizzati a questa ricerca qui è stata fatta in collaborazione con l'altra università, Stanford a Boston, e vengono utilizzati in campo medico. Là noi abbiamo provato con gli ospedali italiani, ma sono stati più rigidi. All'università di Boston, all'ospedale di Boston, al pronto soccorso, quando entri dentro te ne attaccano uno addosso e lui, fatto così, riesce a sentire il tuo battito cardiaco con un microfono ad ultrasuono e la tua temperatura. Un oggetto per stanza calcola dov'è la tua posizione. Il problema è che viene utilizzato anche in campo aperto, non solo in ti do un indirizzo, un link, vedi dell'esperimento pubblicato appunto dalla Stanford University. Il progetto si chiama Code Blue, codice blu, Perché in caso di emergenza il terrore dei medici del pronto soccorso è quello delle emorragie interne ai pazienti, dove in caso di incidente, dove il paziente non se ne accorge, loro curano quello che è visibilmente più grave, il paziente si sposta in ospedale e va in collasso cardiaco perché a un certo punto la pressione crolla di colpo e gli muore, loro non se ne accorgono, e questo è il maggior numero di decessi in pronto soccorso. È dovuto alle emorragie interne dovute ai traumi. E questo oggetto qui, nel momento in cui sente che la temperatura sta calando e il cuore si è fermato, lancia l'allarme alla rete e ti dice dove la persona è. È stato sperimentato e all'interno dell'ospedale ed è stato sperimentato anche in campo aperto in incidente. Scoppia una conduttura del gas, ci sono dei feriti, c'è un incidente, io prendo tutte le persone, gli attacco la rete, curo il più grave e quando la mia valutazione è sbagliata, il sistema se ne accorge e dice, guarda che c'è quella persona lì che sta entrando in una condizione più grave.
Comunque la cosa di, come interessante sul quale lavorare, questo è un po' uno dei temi sul quale si può avviare, una collaborazione del tutto informale, indipendentemente dalle risorse, comunque abbiamo questa opinione.
L'industrializzazione è già stata fatta, ci sono solo 3 aziende al mondo che hanno in mano questa tecnologia, una di queste è italiana, le altre 2 sono negli Stati Uniti. Io posso dire che un oggetto del genere vaga, industrializzato, fatto, finito, dalle versioni più semplici, sono 20 euro, che ti fanno, possono fare da antifurto per il pannello solare e intanto darti la misura di come sta funzionando il pannello solare, quindi quanta energia produci, a 100-150 euro per i casi più complicati dove ci sono dentro accelerometri, giroscopi e quindi è un computer. Non è che uno strumento, cioè un prezzo assolutamente competitivo per l'uso medico, insomma.
Questo è l'aspetto medico, è uno dei tanti, ma una delle cose, ovviamente questa è un po' la nostra competenza, è quello appunto di farlo collaborare all'interno di una idea di appunto di misurazione stabile del funzionamento di un'operazione di città di ambiente
lungo i canali di navigazione di Venezia, come radiofaro antinebbia e sistema di scambio telemetrico con le... Uno dei vantaggi, una delle grandi doti di questa tecnologia è che lui ha un raggio di funzionamento analogo a quello di un cellulare, ma un cellulare consuma un watt, qui siamo a milliwatt, 10-20 milliwatt, e questo è molto importante nella misura del territorio, perché significa che io li posso abbandonare in campo per anni e loro lavorano.
Possono essere seminati,
calcolando e georeferenziando il dato che viene raccolto, trasmettendolo e ricevendo anche ordini e azioni, per cui in realtà è tutta una tecnologia italiana, è nata a Roma con San Giovanni Vincentelli che si è immediatamente scappato negli Stati Uniti a Berkeley, dove ha fondato Cadence, che è una delle società di elettronica. Però gli allievi, molti allievi sono tornati in Italia e l'hanno portata avanti. Un altro gruppo di ricercatori italiani di Genova e di Trento ha sviluppato questa antenna che è straordinaria e queste due cose assieme permettono di avere una... Perché è vero che le tecnologie vengono dopo, ma vengono anche prima, non si sa mai, nella storia dell'innovazione non sa mai dove troverà successo. C'è la tecnologia... Poi è la politica che trova un sistema intelligente, la politica industriale, la politica del rischio, dell'incentivazione al rischio dell'imprenditore che ci prova e statisticamente tra tante cose poi qualche idea intelligente che permette di usare quella tecnologia che abilita una soluzione.
Cioè. La cultura, diciamo, della rete che adesso tu rendi disponibile per le città si può anche passare attraverso le rete.
Ma comunque questo qui non è un oggetto sperimentale, cioè no, dato, è specializzato.
No, intendo. L'applicazione poi degli strumentali.
Sì, certo. Ah, è open source, software sopra è open source.
Questo è uno dei temi possibili, cioè quindi del montare insieme in maniera integrata con risorse diverse, appunto, un sistema di monitoraggio del comportamento dell'operazione del territorio. Questo è uno delle Altro tema, ma sono solo diverse, questo oggi insomma, apriamo, insomma, si mette una finestra un po' sulle cose che si possono immaginare.
È un po' quella che,
su cui abbiamo fatto anche molte tesi di laurea ormai, che è quella della territorializzazione del controllo di gestione, proprio nel sul versante appunto del rendiconto verso la comunità di quelli che sono i flussi di spesa, quindi il bilancio ovviamente, appunto, distribuiti su base geografica, questo appunto per sostanzialmente supportare attività di rendiconto di quello che è l'impegno di un'amministrazione nei diversi segmenti di un territorio, quindi è la georeferenziazione del controllo di gestione.
Sì. Uno dei grossi errori che sono stati fatti nel passato, sono nel mondo adoperare le tecnologie,
sì.
Sono Giovanni Borsi, sono il dottorando del corso dell'ambiente, sono un architetto prestato al sistema informativo territoriale, adesso si sta già aspettando di nuovo un intervento un po' più appassionato di analizzare un po' nuovi flussi di informazione, vedere di integrare un po' un modo di conoscere quello che c'è sul territorio e incrociare il territorio molto velocemente. Ma dico che siccome ho fatto anche per lungo tempo, ho sviluppato sistemi informativi per l'indicazione di piani, di tutte quelle che sono cose diventate storiche, no? Io vedo un errore grosso che è stato fatto nei primi tentativi appunto di utilizzare la tecnologia per comunicare quello che l'amministrazione ha fatto, che è quello di comunicare gli strumenti, invece che comunicare quello che vuole fare. Quindi si comunica la cosa più incomunicabile che c'è. Questo mi pare che sia una cosa molto rilevante. E quindi, oltre, volevo dire che oltre ad attivare, diciamo, il momento con cui la cittadinanza dice qualcosa all'amministrazione, sarebbe importante che comunicare, secondo me, che l'amministrazione comincia a sapere quello che vuole fare, quello che sta facendo, quindi anche il discorso della spesa. Cioè, non mi spendo soldi. E quello che spendo lì,
esatto.
Cosa produce lì? Questo è il primo. Seconda cosa è, andando oltre verso il futuro, oltre a quello che sto facendo, cos'è che voglio fare dall'anno prossimo in poi? Un po' l'idea della programmazione, dell'intenzionalità della pubblica amministrazione. E una delle cose più interessanti sarebbe utilizzare questi sistemi di integrazione, di vari tipi di informazioni, tipi di informazioni, e vedere che invece ci sono tra quanto esprime la comunità e quanto intende invece fare l'amministrazione, vedere appunto, cercare di capire se c'è un modo per far incrociare le cose, perché penso sia uno degli scopi più applicabili, quello di andare a cercare di fare quello che effettivamente la comunità si vuole.
Raccontaci un po', è molto carino, io lo conosco, ma è bene.
Questa è una cosa,
anche noi,
questa è una delle robe attorno alle quali abbiamo cominciato a ragionare, però qui bisogna, cioè, mettere che il bilancio è una cosa vivissima, straviva, soprattutto nella sua evoluzione, perché un bilancio di previsione poi consultivo c'è molto, no? E soprattutto i cittadini vedono la parte se le tasse, ma come li spiego? Avevamo pensato di mettere il trovato nostra sull'integrazione, ecco, questo era il bilancio nel suo divenire, e cioè ad ogni forma di entrata e di uscita, ad ogni forma di entrata e di uscita tu avevi la percezione di cosa le principali voci di spesa dell'amministrazione. Ovviamente questo stat è un'applicazione che serve a far vedere i collegamenti online che stanno avvenendo nel mondo, una cosa che abbiamo visto alla Google lo scorso anno. ci è piaciuta veramente tanto, che volevamo, siccome noi riusiamo sempre tutto quello che vediamo in giro, sono dei riusoni e dei copioni. Questa è una cosa che dal punto di vista del cittadino indicava anche visibilmente, quindi doveva essere concepito con una specie di sacco che sono tutte le entrate e poi a seconda di ogni tipo di uscita che sta avvenendo sceglie. È chiaro che questo è un applicativo che implica la messa online di tutta l'amministrazione, che non della semplice ragione, dell'intero processo gestionale, dell'intero processo di entrata e di uscita. Su questo ci stiamo lavorando, però voi capite che ha a monte un lavoro, però ad esempio componente essenziale di questo è le determine e le delibere non più cartacee ma l'intero processo online, e questo entro l'anno riesco a farlo.
E noi abbiamo già fatto l'esperimento a Mola di Bari.
Questo entro l'anno io lo faccio, perché fatto la nuova procedura sul protocollo è partita, e adesso mese prossimo, fra un mese e mezzo, la firma digitale, che alcuni pensavano fosse la firma scaduta, voi ridete, alcuni pensavano fosse la firma scannerizzata ritenuta valida, una cosa un po' più complessa perché implica l'abilitazione di una certa forma di comunicazione, poi implica l'email, eccetera. Fatto questo, la tappa entro l'anno era l'atto amministrativo online, poi è pronto questo, cioè lo strumento è già pronto, io a monte però avevo bisogno degli atti, perché altrimenti non mi mancano pezzi fondamentali, perché il direttore di ragioneria, che è il promotore di questo, lui lo ritiene, insomma, lui è il difensore della cassa, e lui dice: io difendo la cassa se rendo pubblico come entra, come esce, l'unico modo di difendere la cassa è questo, perché poi a questo io volevo accompagnare a quel punto i forum che dicevano: bene, ma la roba per cui sto spendendo funziona davvero oppure no?
Che relazione c'è tra la spesa
e mi hanno aumentato le tasse, certo. Ci può anche stare a condizione che tu sappia come li spendi e l'efficienza
del sistema. Questa è una rappresentazione dei aggregati,
ovvio,
no,
se voi capite che questo è la madre di tutte, la madre,
però si può arrivare anche alla singola,
si può splendida, no?
Come costruire la base dei dati, no?
Ecco, invece, come questo è invece la base da cui abbiamo fatto poi il bilafoglio, cioè la necessità di integrare il casino, e questo invece l'abbiamo fatto lavorando sulla su questo. Qui ci siamo.
Si potrebbe discutere.
No, ci siamo, nel senso che ho tutti i pezzi del mille foglie, perché in realtà di base no, una marea e mezzo, il problema vero è creare la baglione, la crema, strato, eccetera, eccetera. Perché io voglio che il cittadino visita Canaregio XY. Gli asili nido attorno alla sua zona, ma non semplicemente questo: quanti posti sono liberi, la graduatoria, il pagamento. Per esempio Baris, tu hai visto il tuo spazio acqua e puoi pagare direttamente da là, e questa robina che molti sanno è molto molto divertente, ti scarichi questo around me con l'affarino che ti dice nell'arco di 700 metri, dopo averti colto usando il GPS, ti dice nell'arco di 700 metri tutto ciò che c'è, perché non posso tradurlo in servizi per la pubblica amministrazione, non ho capito, e lo metto. D'altronde io il database dei numeri civici ce l'ho, la parte anagrafica ce l'ho, le scuole sono tutte online con le graduatorie, le ho. Il problema vero è che ognuno, in questi anni, ognuno per conto proprio, e integrarli. E che cos'è l'integrazione sul territorio? Torniamo al ragionamento che vi facevo all'inizio. e quindi una cartografia, però in mente aggiornata. Il mio ultimo volo è il 2005, infatti sono troica la casa. Adesso l'ho pagato un nuovo volo e quindi adesso troveremo anche per te.
Mi conto che sei adesso anche in convenzione per l'utilizzo, della piattaforma aerea leggera,
certo. Fatto un anno e mezzo fa, o anche per un anno e mezzo fa, dicevamo sta roba, le abbiamo ovviamente. Non esistono più i telefoni, non esistono i sistemi di comunicazione.
Sì, io volevo dire, sono Marco Giunti, postdoc qui al SIT allo IUR, sono una formazione di informatico e qui al SIT mi occupo appunto di tematica del web 2.0 che sono persone appunto geospaziali, se vogliamo, quindi delle volate che interconnesse. E io volevo fare un po' la riflessione di Luigi su le problematiche connesse alla creazione di quadri di conoscenza del territorio. In particolare, in tutto questo approccio 2.0, si può vedere anche in modo più diretto nel progetto IRIS, si crea c'è la possibilità concreta di creare, se vogliamo, un layer di conoscenza del territorio che è dato appunto dall'input, dalla filosofia dello 2.0, quindi dall'input direttamente della cittadinanza degli utenti, un layer che è semanticamente più ricco di quello che può essere il layer statistico. Allora, se mi pare assolutamente ragionevole che in una prima fase, come è la fase, se vogliamo, di prototipo, appunto la fase beta, il cittadino
aspetta per
sempre.
Noi, voi guardate le nostre cose, sono tutte scritte non beta per M, ma
beta per
sempre. È il principio dell'opposizione.
Sì, sì, sì. Ma se in questa prima fase, diciamo, l'intervento del cittadino, quindi se vogliamo l'input o più in dettaglio la catalogazione dell'input del cittadino, quindi deve essere una relazione del cittadino, ha una struttura volutamente semplice per accettare l'utente, per entrare in contatto con le tecnologie. La mia domanda è se sono alcuni tempi o che tipo di percorso bisogna fare per incominciare a formare o comunque ad aspettarsi un intervento del cittadino, quindi dell'utente di questa nuova cittadinanza digitale, che possa dare un input semanticamente più ricco, per esempio cominciare a pensare ad un modello per esempio di catalogazione delle segnalazioni che possono effettivamente creare una mappatura del territorio che diventa un elemento molto ricco, quindi cominciare a lavorare per esempio sui modelli dei metadati che esprimono, nel caso di IRIS, una segnalazione, quindi non semplicemente una categoria, ma creare, se vogliamo, una tassonomia delle problematiche che rendono effettivamente possibile una mappatura del territorio.
Guarda, io se raccogliendo lo spunto, se noi decidiamo nell'arco di una ventina, prossima settimana non possiamo, nell'arco di una ventina di giorni, di poter fare un incontro anche come questo, fra voi e il gruppo, quello di Venice che lavora e che ha sviluppato questo progetto, diciamo più Maurizio Carlini, di arricchimento reciproco e di sviluppo reciproco, sulla base di questo noi possiamo fare un vero e proprio rapporto di collaborazione. Per esempio, attorno appunto alla tassonomia dei fenomeni che sono stati evidenziati, a me interessa tantissimo, perché è la sofisticazione ulteriore del sistema che consente poi al decisore pubblico, ad esempio, di indirizzare gli investimenti o le proprie scelte rispetto a una cosa, rispetto a un'altra. Insisto, dematerializzando molto e lavorando molto rispetto alla fenomenologia del territorio, alla prevalenza di alcuni fenomeni rispetto ad altri. Cioè, qui si può aprire un campo assolutamente affascinante, io assolutamente sì, assolutamente sì, possiamo decidere,
vogliamo stasera,
mettendoci, perché sono seriamente interessato a fare un, cioè senza le grandi, cioè, anche qua mi sono accorto, prendiamo tre robe concrete e le sviluppiamo insieme, poi ci sono robe che vivranno e ragioniamo anche d'altro, ma lavoriamo su tre robe concrete, dove c'è un interesse reciproco fra UAV, l'amministrazione e Venice, ovviamente a sviluppare ulteriormente una serie di, ma assolutamente, guardate, ma nel modo, sì, mi interessa, mi serve, perché ho bisogno di sviluppare appunto, cioè, io non ho la gelosia, ho fatto il mio prodotto, non so assolutamente niente. Siamo liberi e aperti a dare e a ricevere, una ventina di giorni, il tempo di prepararla bene noi, prepararla bene voi,
e può fare tutto il
assolutamente sì, guardate, sì perché mi interessa, sì perché interessa della città, peraltro, si sviluppi una collaborazione, vediamo il forno, magari beviamo un caffè insieme, vediamo due tartelli, massa, due tartelli, portiamo un gruppo di Marco Bettini a ragionare con loro. Sì. Sì, perché può anche essere che alcuni applicativi, come Veni, stanno morendo di lavoro, nei vento del marzo, a quel giorno mi metto il padre, voglio vedere parte in 15 giorni. Ma ci sono alcuni applicativi ulteriori che vi sviluppate voi. Ovviamente l'amministrazione vi paga lo sviluppo delle cose, sì. Certo, il più interesse è però sono i morti.
Ma secondo che alcune cose possiamo utilizzarle da alcuni prodotti appunto, sì, che derivano dalla filiera
perché sulle foglie mio ci sono 1001 suggestioni, io non posso far morire meglio. Quasi finito, Stella, dove sei? Quasi finito. Va bene, ok. Prendo io qualcosa, non so, vedete. Dopo mi racconto. Cosa c'è? No, ma non. Era solo cosa si mangia stasera. Perché nessuno ha comprato niente. Poi nessuno ha comprato niente. Per dubbio sono stati 10 minuti e no. Esistono i congelatori.
Se sono altre cose aiuto ancora perché al tempo di
cose
ma questo è un altro
mistero, no, lo sapete, un pezzo del mio film
non soltanto tu.
Per esempio quell'argo a me piacerebbe francamente un bello schermo sulla corda del garage municipale e tutti vedono tutto è un reality in realtà la sicurezza urbana in quanto è dovuto al fatto che uno in realtà è solo di fronte a un problema e quindi si sente insicuro e forse se tu sei in grado di far vedere la realtà che lo circonda così. No,
sicuramente
c'erano le robine, su cui stavamo ragionando tra un po' di matti una sera che sono messi a. Prego.